ringraziando ancora il Signore per l'opera sua meravigliosa, insostituibile, che ha fatto per noi. Signore, ci disponiamo a celebrare la sua parola gloriosa in alcuni aspetti che essa ci presenta. Apriamo in Matteo. Mamma mia, sono i bambini. Deve essere Matteo 7. Al versetto 11 dice: se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone a coloro che gliele domandano. Mi colpiva in modo particolare quel voi che siete malvagi. Malvagi è un'espressione che ha a che fare col problema del peccato che è nell'uomo, e quindi il Signore intende malvagi che siete a causa del peccato, avete sempre l'intenzione di fare il male per gli altri. Cioè il nostro cuore a causa del peccato porta sempre a, mentre quello di Dio porta all'amore, al perdono, alla grazia, il nostro cuore invece, se uno non ha la fede, porta al dispetto, all'odio, al male altrui. E così noi vediamo che il mondo è pieno di tutte queste cose che succedono sotto i nostri occhi. Anche in questi giorni consideravo proprio che l'uomo si compiace di cose che non servono al suo bene, si compiace in divertimenti, in cose che proprio non hanno a che fare col suo bene reale, perché non ha conoscenza della vita eterna, non avendo la fede, e quindi è malvagio o malfattore. Così, Signore, vogliamo riflettere un po' proprio che questa realtà della malvagità dell'uomo, che era anche in noi finché non è stata sradicata dalla fede, è una cosa molto importante da considerare. Quando Adamo ha incontrato l'angelo ribelle, quando Eva e Adamo hanno incontrato l'angelo ribelle, non si sono riferite a Dio, cioè non hanno volto il pensiero a colui che li aveva creati e che li aveva posti in un giardino, in una posizione di eminenza, di bellezza, con le piante, con gli animali, eccetera. Ma hanno pensato bene di manifestare un pensiero senza Dio. E questo fatto ha creato il peccato nell'uomo. Noi siamo stati contagiati, e in Adamo siamo tutti peccatori. In Adamo abbiamo questa stigmata, questa realtà tremenda che giorno per giorno ci porta, se vogliamo essere fedeli alla fede che abbiamo detto di avere, se vogliamo essere fedeli, dobbiamo tornare a quel punto in cui il peccato è entrato nell'uomo. Oh, che meraviglia che la scrittura, questo libro, queste parole sante siano state vergate per noi. Questo libro di Dio, questo di Dio sulla verità è venuto un giorno nella nostra vita e ci ha fatto vedere la consistenza, la terribile realtà del peccato per noi. Oh, che meraviglia, oh, che meraviglia. Pensate a quella famiglia di Adamo ed Eva che misero al mondo due figli e dovettero poi subire le conseguenze dell'incredulità di Caino. Perché vedete come il peccato che era stato tamponato dalle pelli che con le quali il Signore aveva coperto Adamo ed Eva come segno della loro salvezza, della loro fede, non aveva potuto arrivare nei figli. I figli erano in disaccordo e ci fu subito una famiglia distrutta. Ci fu subito un Caino che dovette andare per suo conto a creare un mondo che avrà poi le conseguenze, che subirà le conseguenze del peccato di Adamo, del diluvio, delle conseguenze del diluvio, perché la terra era stata proprio abitata dai popoli malvagi, e solo la fede continuava però una linea di fede nel figlio poi che nacque, che lo andiamo a vedere. Quattro venticinque. Adamo conobbe ancora sua moglie ed ella partorì un figliuolo a cui pose nome Set, perché ella disse: il Dio m'ha dato un altro figliuolo al posto di Abele che Caino ha ucciso. E anche a Set nacque un figliuolo il cui nome è Enos. Allora si cominciò a invocare il nome dell'Eterno. Vedete, cominciare con un pensiero a riflettere, avendo per insegnante lo Spirito Santo che ha scritto questo libro, che noi vediamo proprio la realtà del peccato, quali guasti ha compiuti nel mondo e quali guasti compirà. Perché non so se voi siete d'accordo con me, ma il modo come l'uomo sta conducendo la sua vita in questi ultimi tempi, tempi della grazia, è tremendo. Pensare che il calcio riempia la testa, il fervore di tutti questi uomini giovani, è una cosa tremenda, vuol proprio dire che siamo ai limiti proprio della Chiesa, vuol dire che proprio noi che siamo ancora nella Chiesa dobbiamo piegare le ginocchia davanti al Signore e ancora oggi per ubbidienza andare in piazza, perché per proclamare che c'è una verità diversa da quello che il mondo proclama. Il mondo proclama delle verità, delle realtà che sono assolutamente inutili per la vita dell'uomo, per la vita dell'uomo sulla terra. E così è meraviglioso, proprio consideravo che quella famiglia fu divisa. Quando Caino uccise Abele, Abele dovesse andare via, non poteva più stare coi suoi genitori, non c'era più famiglia, c'era un disaccordo fondamentale. E pensate alla tragedia per Adamo, per Eva, che si erano convertiti, ma che non avevano davanti a sé il fallimento della loro unione. E così. E quindi, continuando con la famiglia della fede, che riuscì a passare oltre il diluvio attraverso Noè, hai capito? Noi abbiamo finalmente, comincia quella realtà post-diluvio che arriverà ad Abramo, che è il nostro progenitore nella fede. Che cosa meravigliosa! E solo con Abramo comincia quella testimonianza che fu portata sulla terra, Signore, per ubbidienza del Signore, in vista di Gesù, in vista della venuta di Gesù. Oh, che testimonianza meravigliosa, quella di quest'uomo che aveva come compito di fede di credere che il Signore gli avrebbe dato un figlio, non potendo averne dei figli. Un'impossibilità. Lui aveva questa impossibilità davanti agli occhi, che non poteva avere dei figli, e quando ne ebbe uno da una schiava, per suggerimenti non adatti, dovette rinunciare a quel figlio quando arrivò finalmente il figlio desiderato, il figlio della promessa. In questi due anziani vecchi, ormai vecchi, Signore, ormai malandati, oh Signore, che realtà, come comincia con delle sofferenze. La scrittura ci fa vedere delle sofferenze in questi fratelli, in queste anime che hanno sofferto fin dall'inizio a causa del peccato. E pensavo proprio delle volte cerco di immedesimarmi in Adamo, per pensare come io avrei potuto non peccare, ma non c'è pezza, perché Satana è potente. Satana è uno spirito tremendo che sta torturando noi per la fede, e tortura tutto questo mondo intorno a noi. Lo vediamo nei fatti quotidiani, basta accendere una radio, basta venire a contatto con un giornale moderno per capire che il mondo sta andando in quella direzione lì. La fede ci guida, è come una bussola, la fede è come una bussola, ci guida in questo mare in tempesta che è la nostra vita. E a proposito di questo fatto dei malfattori, anche la scrittura è piena di situazioni, anche in Israele, anche nel popolo eletto, ci furono tante sofferenze, tante situazioni tremende che noi le leggiamo continuamente. Quando, siccome conosciamo questo libro, ci troviamo di fronte a Saul che odiava Davide, ci troviamo di fronte a dei personaggi che pure avevano conosciuto, Saul aveva conosciuto il Signore, era stato proclamato re anche con la sua volontà, eppure noi vediamo che questa stigmata del peccato è nella nostra vita e nella vita dei nostri figli. Beati quei genitori che hanno i figli che frequentano la Chiesa, che capiscono queste cose, che vengono su con questa conoscenza della tragedia del peccato che ha percorso la vita di tutti noi, perché noi non siamo esenti, noi che siamo qui nella Chiesa non siamo esenti dal peccato. Noi dobbiamo fare i conti tutti i giorni, proprio lottando per questa realtà della malvagità. Voi che siete malvagi, dice Gesù, voi che siete malvagi. Cosa vuol dire malvagi? Cioè, scegliete il male anziché il bene secondo la vostro io. E anche noi credenti abbiamo questa stigmata, abbiamo questa realtà tremenda tutti i giorni contro la quale dobbiamo lottare secondo lo spirito di questo libro meraviglioso che ha cambiato la nostra vita. E così che meraviglia che lo Spirito Santo e il Signore Gesù ci guidino in questo cammino. Che meraviglia vedere i fratelli, vedere voi fratelli, voi sorelle qui in questa piccola chiesa e gioire con voi della fede che lo Spirito Santo ha potuto mettere nei nostri cuori. Questa realtà della queste parole, voi che siete malvagi, ma pensate, era Gesù stesso che diceva questo, voi che siete malvagi, solo lui poteva dire voi che siete malvagi, no? Avrebbe dovuto dire siamo tutti malvagi. E questa malvagità è un qualcosa che anche per noi credenti ci tormenta tutti i giorni. Tutti i giorni, quando dobbiamo fare una decisione, quando dobbiamo fare una cosa, possiamo farla senza la fede o con la fede. Se la facciamo senza appellarci a Gesù, sappiamo che dobbiamo subito chiedere aiuto al cielo, perché purtroppo il mondo attorno a noi ci insegna che la tragedia è alle porte. Che cosa meravigliosa. Pensavo ai comandamenti che il Signore in Esodo scelse un uomo che era stato adottato dalla figlia del re d'Egitto e quest'uomo crescendo nella crescita, avendo dietro la realtà della sua famiglia che conosceva il Signore, che conosceva Dio, si convertì. Pensavo ad Adamo, pensavo a Mosè che cercando di conoscere i suoi fratelli e cercando di manifestarsi a loro, fu reietto e dovette scappare perché ci fu un'uccisione, ci fu un incidente e per 40 anni stette nel deserto fino al punto giusto. E poi tornando Tornando, dovette il Signore dovette mettergli accanto Aronne, perché lui da solo era spaventato. Pensate a quest'uomo, questo Mosè, che poi diventerà una colonna così importante per noi, per l'Antico Testamento. Pensate a Mosè, pensate allo spirito che lo ha guidato per guidare questo popolo, e che pure vediamo che anche lui non poté entrare nella terra promessa per via di un peccato, per via di una pecca nella sua vita. E così, Signore, così siamo tutti marchiati con questa pecca della malvagità che c'era in Adamo, e che solo in Cristo siamo riscattati da questa realtà. Solo in Cristo. Quando ci guardiamo attorno, non possiamo pensare di essere migliori delle creature che non credono, perché anche loro sono creature venute da Dio, che hanno in qualche modo una conoscenza di Dio. Queste persone sono creature di Dio come me. Nessun uomo, nessuna donna viene in questo mondo se non è una creatura di Dio. Quindi, cioè, noi rimaniamo sconcertati di fronte a questo mondo che invece continua imperterrito verso l'abisso del peccato, come non vuole deviare dalla realtà di questo mondo che c'è davanti ai nostri occhi. Noi vediamo la tragedia che aspetta questo mondo, perché abbiamo un insegnamento straordinario dello Spirito, ma il mondo non vede l'abisso, non vede l'abisso verso il quale sta andando. Io ho avuto questa gioia di contattare questa figliuola che si chiama Francesca dopo tanti anni, e io non ero un gran parlatore, forse perché mi sentivo meschino, non so. Ma però, quando ho visto mia figlia per la prima volta, non ho potuto fare a meno di parlare di Gesù. Perché poi lei, la nostra famiglia si era disfatta proprio a causa di tutti i guai che succedono nelle famiglie, perché anch'io precedentemente ero un matrimonio che era venuto fuori dalla fede e che quindi era andato a male. Grazie a Dio il Signore mi fece una grande... mi ebbe pietà di me. Quando quel matrimonio si sciolse, io subito entrai da quella porta là. Nell'87, in febbraio, io entrai da quella porta là e non sapevo cosa avrei trovato qui, perché non avevo un'idea della scrittura. Il Signore ha vegliato sulla mia vita e ho proprio consapevolezza della mia iniquità, della mia indegnità. Cioè, sono qui indegnamente davanti a voi a parlarvi di Gesù. Sono qui davanti a voi a gloriarmi in Gesù. Sono qui davanti a voi dicendo che sono ancora un peccatore, ma che giorno per giorno l'unica gioia è in Gesù. Io vorrei che i giovani, che sono così attratti dal mondo, dalle cose del mondo, facessero bene attenzione a come si muovono in questo mondo, che facessero, fossero, cercassero sempre la benedizione del Signore. Proprio perché perfino in quella prima coppia fra Adamo ed Eva il peccato fu una tragedia. Quindi noi, cioè ci vuol poco a deviare da questa situazione, perché il peccato ha dovuto essere riscattato con la morte del Gesù. E chi non crede e chi vive questa vita senza la fede, purtroppo è smarrito, purtroppo dovrà subirne le conseguenze eterne, perché il Signore non scherza su questo punto. Solo Gesù ci salva, solo Gesù ci salva, solo Gesù ci salva. Che meraviglia, che meraviglia. Che meraviglia. Passando all'altra famiglia, abbiamo visto che la prima famiglia fu falcidiata dal peccato. Proprio Adamo ed Eva, la loro famiglia fu rovinata dal peccato. E poi vediamo la fatica anche di Abramo che... Io quando leggo di Abramo rimango sempre meravigliato, perché era da solo, perché anche il nipote preferì andare a Sodoma, no? Preferì andare lontano. E quindi con chi parlava quest'uomo? Con chi parlava? Io so, l'unica cosa che la scrittura ci dice è che comprò un pezzo di terra per farle il cimitero per sua moglie, per un cimitero. Vedete questa terra qui? Il Signore, che era l'unico savio, l'unico mai malfattore, ma sempre benefattore in eterno. Grazie a Dio abbiamo questo Dio, abbiamo la conoscenza di un Dio che è benefattore in eterno, che ci ha salvato, che ci ha voluto perdonare, che ci ha cercato. Questo è il privilegio che abbiamo. Noi abbiamo il privilegio di aver conosciuto che in questo mondo di peccato, di tragedia, c'è un Dio perfetto, glorioso, trino, che ci ama e che veglia su di noi. Ma che privilegio! Io spero che lo capiate, perché stamattina sono particolarmente inciampato nella parola e nelle espressioni. Ma spero di farvi capire ancora una volta, perché già lo sapete, che l'unico modo per essere felici ed essere felici in vista della vita eterna, in vista di Cristo, quando saremo uniti a Cristo. Che cosa meravigliosa, che cosa meravigliosa poter parlare con voi di queste cose. Avrei voluto, pensavo, questa notizia di Giorgio che è ricoverato mi ha un po' fatto sentire smarrito, perché avrei avuto piacere di incontrarlo, di salutarlo. E così non stanchiamo, fratelli, di pregare gli uni per gli altri, non stanchiamo di guardarci in faccia e di benedire il Signore per averci messo in una comunità piccola, dove ci conosciamo tutti e dove tutti conoscono le miserie di tutti. Tutti noi abbiamo delle sofferenze nella famiglia, quindi dobbiamo pregare gli uni per gli altri. Guardiamoci in faccia e poi preghiamo: Signore, abbi pietà di me per primo, e dammi di pregare per tutti i miei fratelli, le mie sorelle, tutte le situazioni di questo mondo. Perché come ho voluto accennare trattando questa parola di che noi siamo dei malfattori, nasciamo malfattori e grazie a Dio per la fede, per colui che è entrato in noi per mezzo dello Spirito Santo e ci ha uniti al Padre e al Figlio, abbiamo questo privilegio e quindi dobbiamo godercelo. Tutto sommato è nostro unico godimento. Io non so come sarà per voi. Forse qui ci sono dei giovani che sperano in cose straordinarie, ma l'unica gioia è questa. È questa. Essere consapevoli della miseria che il peccato ha messo in noi e della gloria che il Signore ha disposto per coloro che credono in Cristo Gesù. Noi siamo qui privilegiati, siamo qui pieni di ringraziamento, di lode, di adorazione. Che meraviglia, che meraviglia. Così anche oggi, quando andremo in piazza, abbiamo questo privilegio di poter dire: noi eravamo peccatori come voi. Nella sofferenza di questa vita abbiamo piegato le ginocchia. Abbiamo pregato le ginocchia. Io sono entrato di là nell'87 perché ero davanti al fallimento del mio matrimonio con due figlie che non avrei più visto. Ma io sono smarrito nel dirvi queste cose perché non mi sembra che sia giusto che parlare di quello che sono state anche le mie sofferenze. È così. E comunque l'unica cosa bella è che questa chiesa è stata preservata. Non vi racconterò le altre tragedie della mia vita, perché le conoscete, ma c'è stato anche un altro matrimonio fallito, ci sono state anche tante cose mal fatte e quindi, hai capito, però la Chiesa c'è e ci sono stati dei rincalzi, il Signore ha mandato dei rincalzi meravigliosi. Io ho visto il nostro fratello che adesso Alessio, il nostro fratello Alessio, che è venuto con la sua sposa qui nella nostra chiesa. Che meraviglia, la meraviglia di Giuseppe, come è cambiato, la meraviglia di Crescenzo. Ma che roba. Così siamo tutti un po' malandati, ma però abbiamo Gesù. Abbiamo la speranza della vita eterna. Tenete botta con la Scrittura. Che questo libro sia veramente un motivo di gloria infinita. Perché questo libro ci ha portati attraverso un bagnetto che è un battesimo, ci ha portati nella famiglia di Dio. Ma che meraviglia! Nuova vita. Così guardiamoci gli uni gli altri e preghiamo gli uni gli altri. Io bisognerebbe parlare di tanti altri personaggi della Scrittura, ma la Scrittura stessa ci porta a considerare che il profeta Isaia ha finito la sua vita tragicamente, dopo aver servito tre re, il figlio ultimo di questi re, Manasse, lo ha ucciso, lo ha fatto uccidere. Pensate, se c'è un profeta meraviglioso che non fa altro che parlare di Dio e delle grazie che ci vengono da Lui, ma eppure ha finito nella sofferenza. E così, quindi la sofferenza è nella nostra vita. Considerate che di qui non si va, solo Gesù. Gesù è andato in cielo, ma ci è andato al terzo giorno. Prima lui è stato nella tomba, 3 giorni. Quindi siamo pronti alle sofferenze della nostra vita, ma cantiamo e gioiamo per la gloria che il Signore ci ha dato per mezzo della fede e dello Spirito Santo che è venuto ad abitare nei nostri cuori. È una cosa meravigliosa. Io vi se volete, qualcuno vuol dire qualcosa, lo faccio. Anzi, facciamo acceso.